10 dicembre 1969.
Via con lui e con tutti gli uomini. Un saluto e una benedizione a tutti. Riudito, o cari, porvi questo interrogativo, del resto voluto dal fratello Kempis, circa il concetto diverso che voi dovete avere di quella che comunemente viene chiamata divinità nella vita dell'uomo e più ancora nel mondo che lo circonda. Da quello che noi vi diciamo, figli, intendere dietro a cosa si nasconde Dio, dove si può trovare nel mondo sensibile che circonda l'uomo. È inutile ripetere che dall'opera stessa di Dio l'uomo, per quanto limitato sia nella sua facoltà di comprendere, già da lì può avere un inizio di comprensione dell'immensità della divinità. E allo stesso modo dei mistici, dall'opera intuire il fattore, il creatore. È inutile ripetere che tutto quanto vi circonda, la natura stessa, può indirizzarci alla comprensione dell'assoluto, alla sua, a credere alla sua esistenza. Ma direte voi, con la spiegazione che ci è stata data, adesso non possiamo più credere nell'intervento diretto dell'Altissimo. E perché mai, figli? Perché dite questo? Tutto è suo intervento diretto, tutto. Il mondo stesso dei fotogrammi è un suo diretto intervento, perché egli ci sente e sente tutto quanto è attorno a noi, sempre, da sempre e per sempre. E noi quindi lo abbiamo in noi, accanto a noi, fuori di noi, sempre. In un eterno presente. Dunque, dove voi volete cercarlo e trovarlo che sia nascosto, se già è svelato in voi e attorno a voi. Dove credete di trovarlo mascherato? Che si svegli e dia un segno della sua esistenza, se già egli è svelato, esistente, manifestantesi in sempiterna. Dunque, che significato ha per l'uomo, il mondo che circonda questo uomo, il misticismo? Per voi che sapete queste realtà, come, dove volgervi a Dio, pregare Dio? Ebbene, se la sua presenza è talmente compenetrante e vasta e mai carente da infondervi un senso di sbigottimento, tanto forse da non sentirlo proprio per questa sua immensa presenza, ebbene, sappiate che voi, che conoscete queste verità, figli, voi dovete suscitare Dio dentro di voi. Non dovete trovarlo nel mondo dei fotogrammi, per quanto il mondo dei fotogrammi nella sua perfezione non possa che testimoniarci della sua immensità, dell'immensità di Dio. È vero, ma come trovarlo come uomini nel mondo? Ed io vi dico, in voi stessi. La preghiera di Francesco, la preghiera semplice, è il modo in cui voi dovete trovare Dio entro voi stessi. Cioè porvi in uno stato di ricezione e al tempo stesso trasmissione. Abbandonarvi in modo che diventiate canali del suo amore per le creature. Trovarlo in voi per darlo agli altri. Ecco come voi dovete cercare e trovare Dio. Egli è presente nel mondo dei fotogrammi perché egli stesso li compone, li sostiene, li realizza. Ma l'uomo lo trova nel mondo dei fotogrammi solo attraverso se stesso. Ed attraverso se stesso egli può vedere i segni della sua presenza eterna e senza limiti. Quella presenza si figli. Può sembrarvi strano, ma che opera i cosiddetti miracoli. Esistono. Quella presenza che può far pensare ad un intervento diretto o come lo intendono certe religioni, quasi trascendente le sue leggi. Ebbene, figli, questo intervento diretto, non trascendente le sue leggi, ma realizzantesi in forza di esse, c'è, purché voi sappiate farvi suoi canali, suoi strumenti, raggi della sua luce. La pace sia con voi e con tutti.
Dai, perdona. Possiamo chiederti una parola per Valdini?
Non deve scoraggiarsi questo figlio.
Sì.
Non deve abbattersi.
Sì.
Abbia forza.
Sì.
Noi faremo il possibile per aiutarlo.
Grazie. Per lui sarà molto importante sapere questo. Perdonami.
E te ne diciamo unitamente a voi.
Salve,
questa sera vi racconterò la storia della cicala e della formica. E voi direte, non è certo nuova questa storiella, ma che strano. No, nuova non è. Ed io non ho l'ambizione di dirvi cose nuove, ma tuttavia ve la voglio ripetere. Così apro il volume delle favole e inizio a leggere questa morale ed istruttiva storia. Leggo della cicala che durante il tempo felice non fa che cantare e godersi i raggi del sole, e della formica che preveggente invece serba per i momenti di carestia ed infaticabile lavora, non curante dei lazzi che la cicala le indirizza. Leggo del sopraggiungere dell'inverno e della contentezza della formica che al caltuccio della sua casetta gode i frutti della sua fatica estiva. Mangiando quello che prudentemente ha nascosto e serbato per l'inverno. E leggo della cicala che, tutta tremante e pentita, bussa alla porta della formica, della casa della formica, chiedendo soccorso e ricevendone in compenso una bella ramanzina. Certo è una storia morale, veramente istruttiva, che si adatta bene ai vostri tempi, anche se è un po' superata. E a voi, a questo nuovo insegnamento, a quello che voglio dire, ma guardate le cose vecchie quanto utili ancora possono tornare. Certo, che cosa possiamo imparare da questa storiella? Quello che vuol dire il suo messaggio, il suo significato morale, cosa importantissima. Di andare oltre quello che si vede presentemente. La cicala doveva andare oltre nelle sue riflessioni a quello che nel tempo felice vedeva, sentiva, similmente all'uomo che vive nel piano fisico, vive la sua vita di ogni giorno, con le sue preoccupazioni del lavoro, della famiglia, e via dicendo, dei raffrettori, delle influenze, via via, ma deve andare oltre. Ed ecco che delle voci gli dicono: ma guarda, esistono altre cose, esiste un al di là, esiste la reincarnazione, esiste l'evoluzione, stai attento, perché poi esiste anche la cernita, è vero?
Esiste ancora?
Tutte cose verissime. Questo vuol significare la storia, andare oltre ciò che si vede. E per andare oltre nel modo più aderente alla realtà, messo con un asterisco, vi abbiamo parlato per tanto tempo. Adesso, dopo aver letto questa storia, assieme ci domandiamo: ho inteso il movimento della storia, il movimento immediato, cioè l'azione, è vero? La fatica della formica, il bel tempo della cicala. Ho inteso l'altro senso della storia, quello che scappa fuori da questo primo movimento, la lezione morale, l'insegnamento che noi vi diamo, la reincarnazione, l'evoluzione e via dicendo. Ma ci sarà ancora qualcos'altro? Potrò io ancora grattare e capire come nasce questa storia? Ed ecco allora che per un fenomeno strano io vedo come è nato il libro che ora ho sfogliato, che narra la storia della cicala e della formica. Dico come è nato per comodità di spiegazione, ma dovrei dire come sta in piedi, come esiste. È vero? E vedo che la storia non appare come io l'ho letta. I tempi della storia non sono come io l'ho intesi al primo momento. Dall'estate passare all'autunno e all'inverno, per quale bella resa dei conti. Ma quello è un tempo tutto particolare, tutto limitato alla storia. Quindi il libro non è stato scritto volta a volta, iniziando dalla prima pagina in cui si parla dell'estate felice per la cicala e dell'estate faticosa per la formica. Ma sono prima apparsi tutti gli elementi più semplici. Ed io, per comodità, indicherò questi elementi con lettere dell'alfabeto. Tutte le A, le B, C e via, fino ad arrivare alla lettera L. E che cosa vedo? Vedo che la storia è già realizzata, è già scritta fino al livello della storia della cicala, perché la cicala contiene in sé tutti quegli elementi che si sono già realizzati in questo strano scorrere di un tempo diverso da quello che appare leggendo la favola della cicala e della formica. La storia della formica ancora non è completata, perché c'è un R, un O, è vero? Ecco dunque un tempo diverso, una successione differente. E poi ancora altri elementi più complessi, finché tutta la storia è realizzata, ma in un modo diverso da quello che io conoscevo. Strano. Prima ho visto la storia, ho conosciuto la storia della cicala, direi quasi indipendentemente da quella della formica. E poi, in una successione posteriore, tanto per dire qualcosa, ho conosciuto la storia della formica. Non si può dire in modo indipendente, perché le due storie sono unite l'una all'altra. Le esperienze della cicala sono legate in qualche modo a quelle della formica e viceversa. Ma io, leggendo prima la storia della cicala, quella ho sentito e mi sono comportato come una cicala. E poi, leggendo quella della formica, quella ho sentito e mi sono comportato come una formica. Ma strano. Ecco che, anche vivendo questa successione, questo trascorrere di tempo in modo diverso da come può viverlo chi legge la favola della cicala e della formica, forse giungo alle stesse conclusioni. Quelle conclusioni morali che l'autore della favola mi aveva additate. Dunque, che significa questo? Significa, figli, che ognuno di noi ha un suo mondo, una sua esistenza. Che questi mondi sono uniti gli uni agli altri. Che quanto ebbi a dirvi la volta scorsa è vero, ma che per il momento voi, come del resto per altri principi vi ho detto, dovete accettarlo come principio, senza intenderne e poterne capire i limiti. Accettate dunque come principio che fra due creature, le quali siano vicine nel condurre esperienze, laddove si presenti una variante, le varianti possono essere percorse l'una da una creatura, l'altra dall'altra. Questo accettatelo come principio per ora. Ripeto, senza poter delineare quelli che sono i limiti di questa verità, tenendo presente che la libertà dell'uomo è relativa e che per questo le varianti sono forse in numero minore di quelle che in un primo momento si possono supporre. E che infine tutto quello che vi abbiamo detto fino ad oggi del vecchio dire è vero e non muta d'una virgola. Perché? Perché figli, ancora ripeto, oltre la vita di ogni giorno v'è un altro significato, ed è il significato che per anni vi abbiamo ripetuto: la reincarnazione, l'evoluzione, l'amore agli altri, il conoscere se stessi, la cernita, tutte cose verissime. Ma oltre questo secondo significato, che trascende il significato della vita fisica, ve n'è un altro ancora. Ed è il significato, lo scorrere del mondo degli individui. Ed allora vediamo, da questo nuovo mondo, il mondo degli individui, che quello che abbiamo conosciuto resta vero, solo che è sentito in una successione diversa da quella che può apparire in un primo momento. Guardando la vita di ogni giorno, voi che sapete di questi insegnamenti, sapete anche che la vita di ogni giorno ha un significato diverso da quello che può dare ad essa l'uomo che è ignaro dell'insegnamento. Ebbene, conoscendo un altro senso alla vita di ogni giorno, un insegnamento che la trascende, principi morali, tutto quello che voi volete, la realtà della reincarnazione, dell'evoluzione, tutto questo è vero, ma esiste un significato ancora più profondo che trascende il significato della reincarnazione, dell'evoluzione, della cernita. Tutte queste verità sono realizzate non come voi le pensavate ieri, ma come ve le stiamo dicendo oggi. E quando finalmente vi sarete impossessati di questo nuovo modo di vedere, che trascende il vecchio, ma che si avvicina ancora di più alla realtà, allora imparerete a conoscerne uno nuovo, ancora più vicino alla realtà, e cioè che non v'è nessuna successione, e cioè un nuovo significato ancora, che vi aprirà alla comprensione di come il tutto esiste e perché e in che modo esiste. Eppure anche allora, volgendovi indietro, direte: tutto quello che io ho saputo era vero e giusto. Niente è mutato. Era vero il lavoro che dovevo affrontare quotidianamente nella mia vita sul piano fisico. Era vero che dopo la morte del corpo fisico v'era un'altra esistenza, che tornavo a rivivere in un altro corpo e che questo corpo accoglieva un'espressione più alta di me stesso e che infine, approfondendo nella comprensione, ho scoperto che tutti gli individui percepiscono lo stesso grado di sentire e che quindi nel mondo dei fotogrammi io sono contemporaneo solamente nel sentire a coloro che hanno il mio stesso grado di sentire e che quindi come in un sistema solare, uno ed uno solo è un pianeta che accoglie nello stesso tempo una umanità, così forse il mio sentire può comportarsi in modo analogo. Dunque, figli, questa mi è scappata. Dunque, figli, questo è importante. E quando finalmente avrete capito questo scorrere del mondo degli individui, scopriremo che in assoluto non esiste nessuno scorrere. Eppure direte voi, come è possibile trovare questa diversità di movimenti e finalmente trovare che niente si muove in effetti e dire che è vera la verità che prima conoscevo come è vera l'ultima. È vera la verità che mi parlava di un trascorrere ed è vera la verità che mi parla di una immutabilità. Questa constatazione non potrete farla che direttamente voi. Noi non possiamo che enunciarvela, sperando che in questa esposizione tutti voi ci seguiate. Così, quando parlammo di Cernita, parlammo di una verità che è giusta, che è sentita da coloro che vivono, che si immedesimano nei fotogrammi ove questa cernita avviene. Perché come voi sapete, la vita fisica ha un significato diverso in quanto è formata di fotogrammi, trascendendo i quali fotogrammi si perviene ad un significato più ampio, ed è quello del nostro insegnamento. Così la vita ed il significato di questo insegnamento ha un altro significato ancora più ampio, perché narra di un mondo ancora di fotogrammi. Perché quando noi parliamo di cernita, quando noi parliamo di evoluzione, di reincarnazione, parliamo ancora di mondo di fotogrammi, figli. Non dimenticatevelo. La realtà sta oltre questi fotogrammi. Parliamo di un mondo del tutto diverso, di una forma nuova, del piano acasico, del mondo degli individui. È vero? Per questo la realtà di quel mondo è così diversa dall'altra. C'è una certa analogia fra la realtà fisica e la realtà degli altri piani di esistenza immediatamente più sottili, fra la vita dell'uomo e la vita dell'entità. Ma quanta diversità! C'è un'analogia fra il mondo fisico, il tempo fisico ed il tempo astrale, ed il tempo mentale, ma quanta differenza voi avete trovata! Ecco la difficoltà vostra a capire. Fra il tempo degli uomini ed il tempo degli individui. Pensate quanta differenza ancora vi sarà fra il tempo degli individui, fra la successione degli individui e il non tempo, la non successione. Tutto rimane vero, ma suscettibile di ampliazione, di approfondimento, di nuova visione. E vedere più profondamente e più estesamente non deve scomentarvi. Può l'uomo rimanere sgomento nel momento in cui a lui vengono tolti quei sostegni che ha, perché in fondo l'uomo è un po' abitudinario. In primo tempo ha bisogno di una pietra, di un tabù che significhi la divinità. Poi si appoggia a concetti più alti, più raffinati. Ed ogni qualvolta qualcosa demolisce questi concetti che erano per lui la sua abitudine, il suo sostegno, rimane traballante ed incerto. Ebbene, quello è il momento di sgomento, ma è solo una questione di abitudine. Di essere privati di qualcosa che, essendo un'abitudine, non ci dava preoccupazione. Ci dà preoccupazione il nuovo, ciò che ancora non conosciamo, ciò che non ci è familiare. Una volta che un nuovo concetto lo abbiamo assimilato, ci è diventato familiare, diventa a sua volta nostra gruccia, nostro sostegno. Ed ecco che questo gran seccatore viene a farvi superare ancora questa abitudine e dirvi: bene, avete fatto questo piccolo passo, adesso fatelo. L'importante è capire, sempre capire, sempre rinnovarsi. La strada è lunga, ma non deve ispirarvi timore. Pace a voi.
Grazie.
Allora, un piacere, come si dice, un piacere venire a salutarvi.
Grazie.
Raccomandarvi di intendere bene quello che vi è stato detto da chi vi siede tale. A proposito di queste verità, io certo non so spiegarmi molto bene, ma devo dire che è importante quanto avete saputo. L'un insegnamento completa l'altro, l'insegnamento di come sentir Dio nel mondo che è attorno a noi e l'insegnamento di questo mondo attorno a noi. State attenti, l'unico modo per non diventare indifferenti al dolore degli altri è quello di sentirsi tramite dell'aiuto di Dio, di sentirsi impegnati ad alleviare il dolore delle altre creature, sentire il proprio come proprio compito questo, e cioè di trovare in noi l'amore di Dio e da noi farlo conoscere agli altri. Soffermatevi su questo. Vi saluto.
Grazie.